Allora, questa sera cominceremo e finiremo un libro intero. Quindi potete rimanere fino a mezzanotte. Allora, giriamo le nostre Bibbie al libro di Filemone. Filemone. Dopo Tito e prima di Ebrei. Prima di Ebrei. Ok, ci siamo. Avete paura, no? Come un libro intero? Già Daniele è stato. Alla differenza della maggior parte delle altre epistole nel Nuovo Testamento, questa lettera è stata scritta a un individuo. Invece la maggior parte degli altri sono stati scritti alle chiese. Cioè tutta la chiesa, in pratica. Ma qui c'è una lettera personale dell'Apostolo Paolo a questo fratello Filemone. Io pronuncerò così, se sbaglio o no, poi. Questa è una lettera, una delle epistole di prigionia che Paolo ha scritto dal vostro paese, Italia. Sapevate che la maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto in questo paese? Perché l'Italia ha avuto sempre un ruolo importante nella storia biblica, a volte buona, a volte non tanto buona, come abbiamo visto in Daniele, l'anticristo probabilmente verrà dall'Italia. Ma Paolo ha scritto questa lettera dal prigione in Roma, e infatti lui comincia questa lettera: Paolo, prigioniere di Gesù Cristo, e il fratello Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno di opera. Questa è l'unica volta che Paolo usa questo titolo per se stesso. 7 volte in altre lettere lui usa il titolo Paolo Apostolo, quindi uno mandato, missionario. 3 volte usa il titolo Paolo Servo di Gesù Cristo, Doulos, il schiavo di Gesù Cristo. In 2 lettere non c'è nessun titolo, primo e secondo Tessalonicese, dove lui dice solo Paolo. Invece qui in questa lettera usa questo titolo, Paolo prigioniere di Gesù Cristo. Secondo me ci sono vari motivi perché ha usato questo titolo. Uno, perché voleva enfatizzare a Filemone che lui era un carcerato. Ma anche un altro... È un po' strano che se meditiamo un po' su questa frase, no? Paolo prigioniere di Gesù Cristo. Umanamente parlando, lui era un prigioniere di Gesù Cristo in quel momento. No? Era prigioniere di chi? Dei Romani. No, ma non è la parola schiavo questo. Proprio carcerato questo qua. E quando meditavo su questo fatto che lui non dice prigioniero dei Romani, no? E secondo me, questa è la mia opinione, era perché Paolo aveva la maturità come credente di comprendere che ogni situazione in cui un credente si trova è... Cioè chi cammina, diciamo, rettamente e vuole fare la volontà di Dio, ogni situazione in cui si trova è la volontà di Dio, no? Paolo non... Cioè ci sono 2 tipi di credenti, no? Quelli che danno la colpa a tutti gli altri per la loro situazione, no? Ah, è colpa del pastore, è colpa di mia moglie, è colpa di altri fratelli, è colpa di mio datore di lavoro, la mia situazione. Ma Paolo non era così. Lui dice, io sono prigioniero di Gesù Cristo. Io sono prigioniero qui per la volontà di Dio. E ringraziamo il Signore che lui è stato arrestato. Perché? Perché se non fosse arrestato, noi non avremmo queste lettere. Il Signore ha usato la sua prigionia per fermarlo. No? Perché nei libri di Atti vediamo Paolo, era un scatenato per Dio, no? Cioè, andava qui e lì, viaggiava, fondava scuole bibliche, fondava chiese, predicava dappertutto, cioè veniva lapidato e i fratelli lo pregavano, no? Di andare via. Cosa faceva lui? Tornava nella stessa piazza a predicare di nuovo. Era un matto per Gesù. E il Signore doveva dire, Paolo, fermati, perché ho un altro compito per te adesso. Hai fatto per tanti anni apostolo, missionario, per fondare chiese, ma adesso serve che tu stai fermo, che tu lasci un'eredità eterna alle chiese. Perché la maggior parte delle lettere dottrinali che noi, di cui noi prendiamo tutto il principio di quella che è la Chiesa, ha scritto lui, no? E quindi qui Paolo ha un ministero un po' diverso. Prima era di viaggiare, di predicare, di fondare chiese. E qui è un ministero di scrivere lettere e di pregare. E di ministrare la parola anche lì a Roma. Alla cara Africa, versetto 2, ad Arcipo, nostro compagno di arme, e alla chiesa che è in casa tua. La chiesa primitiva non avevano edifici come abbiamo a Montebelluna, no? Un po' come il gruppo qua. Prima eravamo a casa di Marco, e poi siamo un po' diventati troppi e anche magari i vicini di casa erano cose un po' pesanti, no? Cioè, nessuno ha mai lamentato, no? Però siamo usciti prima che diventava un problema là anche lì. E come facevamo la riunione in casa di Marco, anche la chiesa primitiva facevano la riunione nelle case. Facevano anche riunione insieme. Perché nella lettera ai Corinzi Paolo dice chiaramente quando venite insieme, e parlava a tutti i credenti nella città di Corinto, che era una grande città, c'erano migliaia di credenti. Quindi facevano riunioni in casa, cellule, studi biblici, no? Un po' come questo gruppo. Poi la domenica, il giorno del Signore, si univano insieme per adorare il Signore. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, del Signore Gesù Cristo. Come tutte le lettere di Paolo, grazie procede sempre pace, perché se non conosciamo la grazia di Dio non possiamo conoscere la pace di Dio. Io rendo grazie al mio Dio ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Anche questo è un atteggiamento di maturità in Paolo. Ogni lettera che lui ha scritto all'infuori di Galati, lui ha detto, io ringrazio Dio per voi. E io parlo per me stesso, è una cosa che il Signore di continuo mi parla di avere un cuore più grato. No? In inglese abbiamo un canto cristiano. No, dice, conta le tue benedizioni, contale uno per uno ogni giorno. E molte volte noi manchiamo in queste cose, no? Magari lamentiamo. Vi devo raccontare una storia molto buffa. Mercoledì scorso io ho fatto questo insegnamento a Montebelluna e raccontando questo pezzo, io ho detto, per esempio, a volte io vado a casa, di nuovo patate bollite, no, perché non mi piace le patate bollite. Mi piace tanto le patate al forno, fritti, in tutte le maniere, no? Ma quelle bollite, non mi dicono niente, no? E a Montebelluna io dicevo, ah, di nuovo le patate, come io a volte lamento, no? Quando dovrei dire, grazie Signore per quelle patate volite, no? Indovinate quello che Silvana mi ha preparato quella sera per la cena. Perché io parto, no? Come anche adesso, io parto e non hanno cominciato a preparare niente, quindi per me è un mistero sempre quando arrivo a casa cosa mi ha lasciato, no? E sono tornato quella sera e c'erano patate bollite. Il Signore ha un senso di umore veramente. Il Signore, sono convinto che il Signore ha messo in cuore di Silvana farli patate bollite questa sera. Io quando sono arrivato a casa ho aperto la porta della cucina e lì sopra il forno c'erano queste patate bollite e ho detto grazie Signore, grazie Signore. E mi sono messo e ho detto Signore veramente è un buon senso di umore. Ma Paolo ha un cuore grato, no? E noi dobbiamo essere più grati, no? È facile, abbiamo la tendenza umana di lamentare, di criticare, di brontolare, di tutto, no? Ma di avere un cuore grato come Paolo, che è un grande esempio per noi. Lui dice, io rendo grazie a mio Dio ricordando sempre di te nelle mie preghiere. Quindi Paolo ricordando, cioè pensando di Filomene e questi fratelli nella città di Colossei, lui pensando di loro cominciava, grazie Signore per quei fratelli. Benedicimi Padre. No, cominciava a intercedere per loro. Sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù, verso tutti i santi. Questa è una cosa bellissima, no? Quando magari i fratelli, essendo pastore, di magari andare in qualche parte, o anche a Montebelluna andare in giro, conosco tante persone non credenti in quella città, e magari cominciano a parlare, quella persona va nella tua chiesa anche, ma sai com'è bravo quella persona, no? Di sentir parlare bene dei fratelli, non sentire come quello è un credente, no? Ah, ma lo sai cosa ha combinato? Questo non è tanto bello, ma è bello sentir parlare. E qui Paolo diceva che lui era a Roma, Colossei era nella zona di Turchia vicino a Efeso, quindi molto distante, no? Non so quante migliaia di chilometri, ma saranno almeno 2000 chilometri, no? Ma la notizia, cioè a quel tempo non c'era né internet, né aerei che in 3 ore arriva, ma la gente viaggiava per barche giorni e giorni. E lì a Roma lui sentiva parlare dell'amore di questi fratelli. Io l'altra sera ho ricevuto una telefonata di una sorella che eravamo nella tenda di Cristo alla risposta insieme, che lei adesso abita in America, Patty Franklin, che loro conoscono. E lei mi ha chiamato e ha detto, sai, lei era a Belluno, che faceva un concerto gospel, era proprio la sera del concerto, ha detto, sai, ho sentito che tu eri qui nel Veneto, volevo invitarti se puoi venire, io purtroppo avevo impegni con la scuola dei bambini, non potevo andare. Comunque parlando con lei ha detto, sai che in America ho sentito parlare della chiesa di Montebelluna. E io ho detto, vero? Che lei non va neanche in una chiesa di Calvary Chapel. Nella sua città non c'è neanche una nostra comunità, diciamo, di questo movimento. E lei ha detto, io ero nella mia chiesa e stavamo lì dopo il culto parlando con alcuni fratelli e io dicevo che stava andare in Italia a fare questi concerti e un altro fratello ha detto, vero, stai andando in Italia? Sai, io ho sentito che lì vicino a Venezia c'è una chiesa bellissima che il Signore sta benedicendo, il Signore sta facendo grandi cose e si trova a Montebelluna. il pastore Craig Kwan. E lei ha detto, ma stai scherzando? Io conosco lui. Noi eravamo insieme nella stessa missione. E devo dire che mi ha portato tanta soddisfazione. Non è che questa, non che questa persona ha nominato il mio nome, ma il fatto che la chiesa di Montebelluna, io non so neanche nel Tennessee come qualcuno ha sentito parlare di noi, non ho nessuna idea. Però mi ha dato tanta gioia, no, di sentire che anche in America abbiamo una buona testimonianza in zone dove nessuno neanche ci conosce. E anche Paolo poteva dire, qui a Roma sento parlare del tuo amore, della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Quindi, di nuovo, che benedizione di sentire parlare bene dei fratelli, no? Ah, quella persona è stata veramente come un bicchiere di acqua. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore, così come io sono Paolo, vecchio, ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo, ti prego per il mio figlio Onesimo che ho generato nelle mie catene. Quindi adesso arriviamo un po' al motivo di questa lettera. Filemone era un uomo benestante nella città di Colosse, e lui aveva un schiavo che si chiamava Onesimo. Più avanti in questa lettera vedremo che Onesimo è scappato da Filemone, e non solo è scappato, ma anche ha rubato dal suo padrone, che era un fratello. E Paolo sta per chiedere Filemone di liberare Onesimo dal suo dovere davanti a lui e di farlo ritornare a Paolo per servirlo lì a Roma. E in versetto 8 Paolo dichiara, io ho autorità, cioè come apostolo, come tuo pastore, di comandarti di fare questa cosa. Ma in versetto 9 lui dice, preferisco pregarti per amore. Quindi Paolo voleva motivare i fratelli per amore. Anche domenica nella chiesa di Montebelluna abbiamo parlato della decima. E abbiamo parlato del fatto che in alcune chiese che predicano la prosperità nella parola di fede, loro cercano di motivare i cristiani per motivi di avarizia, no? Se tu dai a Dio, no, è come tu, come slot machine, no? Tu metti dentro 10 e avrai 100 di ritorno. Ma questo non è una buona motivazione per noi credenti di dare denaro al Signore per l'opera di Dio, perché è una motivazione sbagliata, carnale, no? Di egoismo. Ci sono altre chiese che invece non cercano di imporre come per la legge, no? Io ti impongo, la legge ti impone, cercano di incolpare, no? Mettere un senso di colpa sulle persone per motivarli di dare alla Chiesa l'opera del Signore. E in alcune chiese funziona anche questa cosa, no? I fratelli danno, ma danno per senso di colpa. E Paolo chiaramente in Corinzi 9 dice che uno non deve dare per obbligo, ma deve dare con un cuore allegro. E comunque loro, Vito avrà sentito, in Genesi vediamo che Quando questo sacerdote Melchisedec si è presentato davanti ad Abramo, no? Avete letto questa storia, no? Dopo che Abramo ha combattuto questi cinque re cattivi e ha preso un grande bottino, si presentò questo sacerdote Melchisedec con pane e vino, con un dono di pane e vino ad Abramo. E poi benedisse Abramo. E poi è scritto nella parola che Abramo diede la decima di tutti i suoi beni a Melchisedec. Melchisedec del libro ebreo sappiamo è chi? Gesù Cristo. Quindi era un'apparizione, una apparizione pre-incarnazione. Mi capite il mio italiano? Era una cristofania, si dice, questo è il termine teologico, no? Un'apparizione prima della nascita di Gesù ai uomini. E io dicevo ai fratelli, per finire questa storia, noi dobbiamo fare come Abramo. Non dobbiamo dare la decima per avarizia, perché uno dice dai a Dio e fai un buon affare. Non dobbiamo neanche dare per obbligo perché qualcuno ci impone per un legalismo e una legislazione. Gesù si è presentato davanti ad Abramo col pane e vino. Pane e vino cosa rappresentano? Il suo corpo e il suo sangue, il suo sacrificio. Quindi Gesù si è presentato davanti ad Abramo col suo sacrificio. Lui ha benedetto Abramo. E Abramo spontaneamente, da una motivazione di amore per Dio, ha dato la decima. Non c'era nessuna legge, nessuna regola. Era una cosa che spontaneamente trobacava dal suo cuore. E anche qui Paolo dice a Filemone, io non voglio costringerti a fare questa cosa. Preferisco pregarti per amore. Così come io sono Paolo, vecchio ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo, ti prego per il mio figlio Onissimo che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, ora tu accoglilo come se ricevesse il mio stesso cuore. Quindi da qui comprendiamo che è stato Onissimo stesso a portare questa lettera a Filemone. Onissimo era a Roma, lui era scappato da Filemone, ha rubato da Filemone e nel divino piano di Dio, dopo non sappiamo quanto tempo, è finito a Roma. In qualche modo il Signore l'ha guidato a incontrare l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ha evangelizzato questo uomo e l'ha portato al Signore. Onissimo serviva Paolo. Paolo in un certo senso era come un arresto domiciliare. Lui era arrestato, ma poteva ricevere ospiti come lui voleva. Quindi sicuramente questo Onissimo faceva un messaggero, andava, veniva, serviva Paolo in questo modo. E in versetto 10-11 non si vede in italiano e neanche in inglese, ma Paolo fa un gioco di parole. Perché Onissimo nel greco vuol dire, significa utile. E quindi lui dice, ti prego per il mio figlio utile che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, quindi una buona nulla, ti ha rubato, è scappato. Ma che ora è utile a te e a me? Te l'ho rimandato, or tu accoglilo come se ricevesse il mio stesso cuore. Quindi Onissimo sta portando questa lettera. Con la richiesta di Paolo vedremo di rimandarlo per servire Paolo. Anche qui in 12 c'è una cosa molto importante. Onissimo è scappato da Filemone, ha rubato da suo padrone, è andato a Roma, Paolo l'ha evangelizzato, e Dio ha perdonato Onissimo. Amen. Dio ha perdonato di quello che ha rubato, il fatto che è scappato, di tutto quello che ha combinato. Però, lo stesso, l'Apostolo Paolo dice, Onissimo, Dio ti ha perdonato, Dio ti ha purificato, però deve mettere a posto quella cosa. Il tuo rapporto con Dio è limpido, ma il tuo rapporto con gli uomini non è. C'è qualcosa da sistemare. E io ho visto tante volte come pastore che a volte ci sono credenti nelle nostre chiese che per anni e anni vanno avanti e sembra che fanno fatica di mai entrare in una piena libertà, mai entrare. E io sono arrivato alla conclusione che tante volte è perché loro non sono tornati indietro come Onissimo a sistemare certe cose, magari anche nella famiglia, cose che hanno fatto sbagliato. Io ho visto anche nella mia vita come credente che ci sono state delle cose che lo Spirito Santo mi ha parlato per anni e anni e anni. Tu devi scrivere col fratello, tu devi chiamarlo, tu devi chiedere perdono, devi sistemare quella cosa. E non so per voi, ma lo Spirito Santo a me non mi ha mai lasciato in pace in questa cosa, no? Lui è un cacciatore che proprio, no? Quando come quei cani, sai, quello che quando prendono l'odore, no? Del volpe, no? Proprio non lo lasciano libero, no? E io ho visto che il Signore è sempre stato con me così. Anche dopo anni, Spirito Santo, tu devi parlare con quella persona. E anche qui Paolo dice, Onissimo deve tornare e deve mettere le cose in ordine con Filemone. Se lui ti lascia libero di tornare a me, gloria a Dio, ma se lui dice no, deve stare qui, allora stai lì. Versetto 13, avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse al tuo posto nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Quindi di nuovo questo stesso principio. Voglio che siamo uno nello Spirito. Non che io ti impongo perché sono l'Apostolo. E nei versetti che vedremo fra un secondo, vediamo che Paolo ha portato anche Filemone alla fede in Cristo. Perché Paolo dice, tu sei in dovere a me. La tua vita, cioè il Signore si è servito di me di portarti alla vita eterna. Però Paolo non usa questo come, no, come leva. In versetto 13 lui dice, tu puoi servirmi, no? Onissimo sarà come tuo missionario. Lui servirà me al posto tuo, se tu lo rimandi da me. In versetto 15, infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Pensiamo un secondo su questo versetto, no? Qui c'è Filemone, sicuramente loro pregavano per Onissimo, per tutti i loro schiavi, servi. Magari pregavano Onissimo, Signore, preghiamo per Onissimo che possa conoscerti, che possa salvarsi. Loro pregavano. Che cosa è accaduto? Si è convertito? No! Scappato con il denaro! No? Vi è capitato qualche volta di pregare per qualcuno? E sembra che proprio le tue preghiere non vengano altro che risposte. Sembra umanamente che le cose quasi accadano al contrario delle tue preghiere. Vi è capitato? A me è capitato, no? Anche quando pregavo per mio padre non sembrava che stava accadendo niente nella sua vita. Invece nello spirito stavano accadendo anche grandi cose. E anche qui, tante volte noi credenti, anche credenti genitori, no, hanno figli che magari si allontanano dalla Chiesa, dal Signore, no, e sono disperati. Ma la parola di Dio dice, se noi alleviamo i nostri figli secondo la parola di Dio, cioè inculchiamo col timore dell'Eterno, quando saranno grandi, non si allontaneranno, magari si svagheranno un pochettino, ma quella parola rimane dentro. E anche qui Paolo ricorda Filemone che tu hai perso per un breve tempo, ma Dio aveva un piano molto più grande. Tu l'hai perso, ma per riaverlo sempre, per l'eternità. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, a me carissimo, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Se dunque mi ritieni come socio, accoglielo come me stesso. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo ho scritto questo di mia propria mano, pagherò io stesso. Per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Quindi un piccolo ricordino. Ma anche qui c'è un grande esempio in Paolo di proprio quello che il Signore ha fatto per noi, no? Perché in un certo senso eravamo tutti schiavi illegali, no? Fuori legge. E Paolo dice qui, io pagherò tutto sul debito. Letteralmente in greco vuol dire mette tutto il suo debito sul mio conto. Quello che Gesù ha fatto per noi. Quando noi abbiamo confessato Cristo pubblicamente e abbiamo creduto con tutto il nostro cuore in Lui, Gesù ha detto al Padre, metti sul mio conto i loro peccati, il loro debito con te. Metti tutto sul mio conto. Anche i peccati che ancora tu devi fare, che noi dobbiamo fare, tutti. Amen. Sì, fratello, posso io avere questo favore nel Signore? Ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Quindi Paolo aveva questa fiducia, lui conosceva Filemone che era un uomo di Dio, un uomo generoso, e Paolo dichiarava, ho certezza che farai al di là di quello che io ti chiedo. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Demo e Luca, miei compagni di opera, ti salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Amen. Preghiamo. Alleluia, Gesù. Alleluia. Signore, grazie veramente che hai fatto quello che ha fatto Paolo, che hai messo sul tuo conto la nostra ingiustizia e hai messo nel nostro conto la tua giustizia. Che Signore, in te noi siamo la giustizia di Dio. E ti ringraziamo per l'Apostolo Paolo, l'esempio che ci ha lasciato, e Padre, che tutti noi possiamo crescere nell'amore, nella maturità. Che come Filemone, Signore, le persone possono, quando viene menzionato il nostro nome, possono lodare il tuo santo nome. Che possiamo essere ritenuti servi fedeli e servi buoni. Ti ringraziamo, Padre, per questi cari, per questo tempo insieme. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok. Non so come fermare questa cosa. Qual è? Quello in mezzo?
Gira ancora? Sì. È stato veloce.